Marco, capitolo 10, versetto 13. Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». E prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro. Ecco, mi è stato detto che il capitolo 10 è la traccia su cui la C si muove quest'anno. Una prima parte è stata già vista, oggi e domani ci occuperemo delle due parti centrali. E lo sfondo di questo capitolo è una parola molto impegnativa, che è il discernimento, non solo perché nella prima parte c'è la questione cosiddetta sul divorzio, domani il giovane ricco, il tale ricco che va da Gesù, quindi un discernimento vocazionale in senso ampio, ma discernimento è una parola chiave per la vita cristiana, cioè tutta la Chiesa primitiva ha messo al centro il discernimento, il Vangelo è intriso di discernimento, la liturgia ci parla di discernimento. Fate questo in memoria di me, noi diciamo, ma questo che cosa? Cioè, che cosa devo fare? In fondo, dietro il Vangelo di Marco ci sono queste due domande. La gente, chi dice che io sia, cioè chi è Gesù per me, chi sono io, un profeta, un leader, una consolazione, un ansiolitico, non so, qualsiasi cosa, e chi è il discepolo? Queste sono le due domande che ci stanno davanti. E un esempio, una guida, una traccia potrebbe essere la memoria e l'esperienza di vita di Sant'Ignazio. Voi sapete, Sant'Ignazio era, prima di diventare santo, era un soldato nobile che ebbe una grave ferita, diciamo, in guerra a Pamplona. Viene colpito ad una gamba, è immobilizzato, è costretto a letto, viene ricoverato e si salva, quasi ha del miracoloso, insomma, la sua salvezza. Lo ricoverano in un convento. Durante la convalescenza, essendo un lettore accanito, chiede dei libri da leggere, e da questa biblioteca, lui però leggeva romanzi, diciamo, storie di guerra, insomma, ecco, thriller, cose del genere. E in questa biblioteca ci sono solo vite dei santi, e quindi gli dicono: se vuoi abbiamo questo, ecco, il convento, è proprio il caso di dirlo, passa questo, è solo questo. E lui si fa piacere queste vite dei santi, ma giusto per ammazzare il tempo, per assenza di alternativa. Ecco, leggendo queste biografie si accorge di una cosa, si accorge che il suo cuore è pacificato, si accorge di una pace, di una gioia profonda che lo invade, di questa gioia non vede l'origine, non ha una causa precisa, e comincia a, poi diventa un grande mistico, naturalmente diventa amico del Signore, vede la Trinità, vede se stesso addirittura dentro la Trinità, ma all'inizio della sua esperienza di fede c'è questo, cioè si accorge che l'animo umano è attraversato fondamentalmente da due grandi esperienze. Una, quella a cui era abituato, una gioia frizzante, effervescente, una euforia, una sensazione forte che di solito è legata ad un ambiente, a un luogo, a un'esperienza che spinge a parlare, che spinge a comunicare. Poi, non so, però comunque spinge a sentirsi così, diciamo, in fibrillazione. Spesso è un'euforia passeggera, è più un brivido che viene abbastanza rapidamente e altrettanto rapidamente se ne va. A questa Ignazio era abituatissimo, un'euforia che spinge poi a ricercare gli stessi luoghi, gli stessi incontri, le stesse persone e naturalmente ad aumentare la dose, piano piano, anche senza volerlo. Una sensazione che spesso lascia un vuoto dietro di sé, cioè non lascia, arriva come una tempesta, ma ed è piacevole, senz'altro, però lascia poi, scarnifica, ecco, inaridisce, e il contesto che vive Ignazio questo tipo di gioia non glielo offre, e lui si accorge invece di un altro tipo di gioia, una gioia che lui dice nel suo diario, poi negli esercizi, che non sapevo di dove venisse, che non ha un'origine precisa, è come il profumo nei boschi, non sai da dove viene, così è diffuso, è silenziosa, non per questo è meno forte, meno radicale, fortissima, ma non spinge alla comunicazione, non spinge a dire paroloni, eccetera, anzi a volte spinge al silenzio, comunque a parlare sottovoce, a dire poche cose, spinge all'intimità, alla custodia, che dura giorni, settimane, a volte mesi, e che diciamo non ha, ecco, non è riconducibile a qualcosa di esterno, ma a qualcosa di interno. È un fuoco che suscita lo Spirito Santo, e su questo fuoco, su questo ardore, i pensieri dell'uomo, i suoi progetti, le sue intenzioni, dice Ignazio, sono solide, sono il luogo, la luce dove le scelte della vita sono appunto illuminate. E tutti gli esercizi sono una serie di regole, consigli, così. Non è vero che la vita spirituale è ognuno per sé e Dio per tutti, cioè è una cosa molto magmatica. No, lo spirito risponde, l'uomo risponde bene o male a dei criteri, e di questi criteri Ignazio, ecco, traccia alcune linee. Soprattutto la cosa principale di cui lui si accorge è che su questo fuoco soffia lo spirito, soffia il Signore, ma soffia anche il nemico, soffia il nemico. E quindi non è detto che un pensiero spirituale, nobile, una nobilissima intenzione sia ipso facto anche feconda, anche positiva. No, noi diremmo l'inferno è lastricato di buone intenzioni. Cioè Ignazio si accorge che non basta la fede pura, nel senso, a parte una stazione, ma cioè che la vita spirituale è un combattimento, esige questa bussola, perché il nemico è furbo, non solo esiste, ma è furbo, e quando cioè tutto l'allenamento, in fondo, ecco, se riassumo in poche battute, se dovessi riassumere in poche battute dell'itinerario che propone Ignazio, è questo: nell'uomo lontano da Dio, come io ero, dice Ignazio, il nemico fa presto, insomma, ecco, il nemico mi attira con quello che il peccatore cerca, mi attira con i beni del mondo, mi attira con la vanagloria, mi attira, ecco, non fa poi tanto fatica. Adesso che ho incontrato il Signore, quelle stesse cose non mi attirano più. E quindi il nemico diventa furbo, si trasforma e ti attira la tua volontà di potenza, la stessa vanagloria che propone il mondo, non in quegli stessi linguaggi, in quegli stessi metodi, ma con altri. Allora il discernimento ci aiuta a riconoscere il nemico anche se è mascherato. Vi fa un esempio molto bello, quasi comico. Dice, c'è l'amante che va da una donna sposata, va fuori, bussa, si traveste dal marito, imita la voce del marito, cioè non sa benissimo che non gli aprirebbe se andasse così, non è stupido, usa degli espedienti, ecco, usa dei trucchi, non dobbiamo meravigliarci. Ma se il marito è in casa, questa donna chiama il marito e lo vede e capisce che fuori non ci può essere lui, cioè non può essere la stessa persona, allora gli dice apri tu la porta e il nemico scappa, e ovviamente, perché non è stupido, sa che c'è un uomo più forte di lui, e quindi è anche un testo bellissimo che ci invita a non avere paura, perché siamo nel Signore e nessuno ci distoglie da questa relazione fondamentale, da questa amicizia, però nello stesso tempo a essere realisti, a non essere spavaldi, a non presumere nulla se non, ecco, questa sua amicizia. Poi i due testi, quello di oggi e quello di domani, sono così una traccia su questo, nel calare questo discorso un po' nella nostra vita. Innanzitutto Gesù lascia, dove sta questo brano brevissimamente, Gesù passa dalla Galilea e va alla Giudea. Siamo a metà del Vangelo, più o meno. Gesù abbandona le sue origini, il suo paese, non che lì sia andata molto meglio, perché comunque gli hanno detto che era indemoniato, che scacciava i demoni perché era figlio di Belzebul, quindi dice nessuno è profeta in patria, soprattutto Cafarnao. Adesso si sta spostando dal nord della Terra Santa verso Gerusalemme. È un pellegrinaggio, tutti i Vangeli sono costruiti con questa itineranza verso la Passione, verso la Pasqua. Questa itineranza non è assolutamente capita. Qualche riga prima Gesù parla della croce e gli apostoli si chiedono, discutono tra loro chi fosse il più grande, e anche lì Gesù prende un bambino. Anche oggi tornano i bambini. Tre soggetti veramente, i bambini, mi sembra, a parte Gesù, no? I bambini, i discepoli, il regno. Ecco, tre poli del nostro discorso. Il primo, quello centrale, ecco, i bambini. Poi qualcuno discute, paidion, qualcuno dice sono bambini, infanti, fanciulli, ragazzini, eccetera, al massimo adolescenti, così. Qualcuno dice no, è un termine generico, in realtà sarebbero garzoni, poi di solito i garzoni sono anche bambini nella società antica, apprendisti, insomma, così, però sono in realtà persone marginali, persone povere, ecco, persone, elementi al margine, apprendisti, insomma, così, non necessariamente giovani, non è l'aspetto anagrafico al centro sta l'aspetto, così, sono elementi marginali della società, coloro che non hanno una posizione di rilievo. Adesso, quale che sia l'interpretazione più corretta, perché nessuno era lì, quindi nessuno può dirlo con esattezza, la domanda è che cosa succede, cioè perché Gesù li prende come modelli, che cosa dovremmo imitare dei bambini, perché la cosa che ci interessa è questa è la vera sfida, perché un po' una certa spiritualità da presepe ha proiettato sui bambini quello che i bambini non sono. Poi anche un altro problema è che noi parliamo di fede adulta, vorremmo essere adulti nella fede, parliamo di iniziazione alla fede, di percorsi che presumono una certa maturità anche umana, e quindi ci stride un po' questa cosa dei bambini, del dover imitare i bambini. Il bambino mi sembra un po' in contrasto con tutto questo. Che cosa dovremmo imitare? Non so, l'innocenza? No, direi di no. Dopo Freud almeno proprio no, ma anche prima non è che la purezza dei pensieri, cioè oggi sappiamo che, ma all'epoca di Gesù è lo stesso, non, un bambino non si distingue per questo, anzi un bambino al contrario è egocentrico, è narcisista, non vede a un palmo dal naso, vede i suoi bisogni, le sue necessità, i suoi, proprio perché non ha compiuto ancora il suo percorso umano e ha ancora davanti a sé delle tappe. Per un po' i genitori, la famiglia, la società glielo perdonano, e per un altro po' no. Cioè, l'altro giorno alcuni ragazzini hanno dato fuoco a un clochard in un'auto, uno aveva 13 anni, no? Cioè, che non sai se dire perché è immaturo e quindi oppure proprio deficiente, se continua così a 40 anni fa solo peggio. Cioè, però voglio dire, non è automatico che un bambino sia ecco, innocente, ispiri pensieri appunto non... No, cioè è un passaggio doloroso, no? Ma che abbiamo fatto tutti, verso una maturità, verso una adultità. Anzi, se ci pensate, al rovescio, quando in una persona adulta vediamo tratti di infantilismo, insomma, di immaturità, diciamo è un bambino. Cioè, o lo pensiamo, no? Cioè, poi l'infanzia è una situazione transitoria, cioè non è una situazione in cui uno rimane. Dovrebbe passare per alcuni anni più o meno, poi si può discutere, no, sulla maturità, però cioè come può Gesù suggerire come ideale una situazione transitoria che per sua natura è passeggera? Come può diventare un ideale di vita? No, quindi anche qui credo che non voglia dire questo. Credo che Gesù proponga dei bambini o dei garzoni, che è lo stesso, proponga la loro situazione, la loro condizione di dipendenza. Se non accoglierete il regno di Dio come bambini, come lo accoglierebbe un bambino, non entrerete nel regno dei cieli. E come lo accoglierebbe un bambino, come un bambino al battesimo, no? Cioè dietro al battesimo ci sono i genitori, il padrino e la madrina, i nonni, c'è una festicciola, c'è una celebrazione, c'è una comunità, ci sono degli incontri di preparazione. Il bambino di tutto questo non sa nulla e non ricorderà nulla, per lo più penso, qui dentro, se uno non è stato battezzato da adulto, non ricorda nulla. Cioè, se no, alcuni anni fa il Papa disse: vi ricordate la data del battesimo? Ma la maggior parte no, cioè mi ricordo il compleanno, ma il giorno in cui sono diventato figlio di Dio l'ho recuperato molto più avanti, no? Per dire, cioè oggi in fondo questa è la sfida, secondo me numero uno, che ci pone Gesù, ma l'epoca come anche oggi il segno più esplicito, più evidente della realizzazione umana è l'autosufficienza. Cioè che tu non dipendi, che tu non debba dipendere. L'ideale della libertà è una porta aperta alle tue spalle. La reversibilità di ogni scelta. Faccio un passo avanti, ma se mi pento posso fare un passo indietro. Finché posso fare questo passo indietro sono libero, se mi viene precluso non lo sono. Questa è la libertà. Poi concretamente spesso avviene che ne faccio due o tre indietro e quindi che giro un po' in tondo, no? Non faccio molta strada. Gesù dice è vero il contrario: solo se ti poni in una situazione di dipendenza, se ti riconosci dipendente, allora potrai avere accesso a questo rapporto. Nel rapporto con Dio è vero il contrario. Ecco, è vero che tu accogli, ecco, domani si vedrà ancora di più, tu accogli questo dono. Non vuol dire che sei deresponsabilizzato, non vuol dire che ti giri i pollici, non vuol dire che resti passivo, inerte. No, fai del tuo, ma in direzione di un'accoglienza, di un dono che di per sé è già all'opera. Riconosci che Dio è all'opera, era già all'opera prima che tu fossi qui oggi. Prima che noi conoscessimo la fede, prima che noi conoscessimo la C, prima che noi dessimo e dicessimo il nostro sì, e questa opera prescinde da noi, dai nostri meriti, dai nostri tempi, dalla nostra risposta, e per fortuna direi, nel senso che è blindata, è fondata in Lui, no, non siamo noi soggetto della nostra salvezza. Ecco, nel cristianesimo c'è questa idea di fondo, la salvezza ci è data gratis senza che dobbiamo fare nulla per meritarla. Certo, possiamo, ripeto, accoglierla, corrisponderla, non è una mentalità pessimista, ma la sfida numero uno è accettare che il Signore scriva dritto su righe storte, dice Madre Teresa, e che renda quindi dritte anche queste righe storte, o almeno che renda questo testo leggibile. Ecco, la prima domanda che mi farei è questa: dove il Signore oggi mi chiama ad essere bambino, dove suscita questa infanzia spirituale, che non ha nulla di psicologico, non è una regressione puerile, ma anzi è un passo avanti nella fiducia, nell'abbandono, nell'accettare che Lui sia l'artefice della storia, che non siamo noi, anche di una storia che non ci va sempre a genio, non è sempre comprensibile, non è sempre accettabile, non è sempre amabile, che a volte possiamo non capire in parte o del tutto. Ecco, un bambino fa questo, è in una situazione di fiducia assoluta, anche perché non ha alternative ad andare via di casa. Cioè, gli adolescenti dicono: quando avrò 18 anni vado via di casa e mi costruisco una vita, poi salvo scoprire che non è assolutamente possibile per motivi economici, ambientali, eccetera. Poi questa autonomia in realtà è molto più difficile. Ecco, nel Signore c'è un po' questa, ci potrebbe essere questa idea. Poi, se uno ci si ritrova, bene, se no, pazienza, non è. La seconda categoria di fronte a questa scena, a parte che Gesù chiama in causa i bambini in tantissime occasioni, appunto poco prima per dire i potenti della terra dominano le nazioni, comandano su di esse, tra voi non sia così, siate come un bambino, quindi siate dipendenti, siate a servizio gli uni degli altri. Di fronte a questa richiesta, a questa schiera di bambini che va da Gesù, ci sono i discepoli. Ecco, i discepoli che cosa fanno? Fanno quello che hanno fatto con il cieco. Cioè, i discepoli fanno le guardie del corpo di Gesù, hanno la preoccupazione di filtrare la sua agenda. Il vero discepolo dovrebbe mettersi accanto anche di questi bambini, anche delle situazioni di difficoltà. Il vero discepolo dovrebbe favorire questo incontro, no? Ma da sé non ci vuole mica molto a capirlo. Il vero discepolo dovrebbe mettersi accanto alle persone per accompagnarle a Gesù, anzi, per fare questo a volte si rende povero, si rende marginale, si rende lui stesso dipendente, per capire meglio coloro che sono poveri e dipendenti. Questo è il discepolo ideale. Il discepolo reale fa il contrario. Il discepolo reale li rimproverarono, qua cioè li sgridarono, insomma, comunque è il verbo che viene usato due capitoli prima nel caso dell'esorcista straniero. Non so se vi ricordate, quando gli apostoli vanno da Gesù e gli dicono: abbiamo trovato uno che scacciava i demoni nel tuo nome e gliel'abbiamo impedito. E Gesù dice: perché? E come perché? Perché non era dei nostri. Cioè, non è che adesso uno arriva, non aveva il pedigree, insomma, per scappare. E Gesù dice: ma non glielo impedite, perché se uno non è contro di noi, è con noi. Anche lì agisce lo spirito, no? Cioè questa preoccupazione comunque di mettere la firma, la tessera, no, su ogni opera, che non ci sia bene al di là di noi, che non ci sia opera buona al di là di noi. Poi non è chiaramente possibile, il bene per fortuna va molto al di là dei noi. Quando poi il Papa parla dei doganieri della fede, no? cioè di quelli che la dogana, cioè il pedaggio, da una parte questo passo del Vangelo poi ci tranquillizza, ci rassicura, c'è sempre stato come problema, non è un male solo di oggi, però resta un male, cioè porre condizioni è nella natura della prima comunità cristiana, è nella natura, è una tentazione forte sempre e a cui a volte non sappiamo resistere. Perché ci capita questo? Se ci capita, magari no, siamo immuni, però forse no, e ci può capitare, perché Gesù li rimprovera, questo sta dietro qua il messaggio che viene fuori. Io penso anche qui, con Ignazio, appunto, per quello che dicevo, con buonissime intenzioni, cioè nessuno ostacolerebbe la fede di una persona intenzionalmente, no? Consapevolmente, no, magari lo facciamo inconsapevolmente, lo facciamo senza volerlo, prima di tutto perché potremmo essere gelosi del nostro rapporto con il Signore, cioè il nostro rapporto con il Signore ci è costato un po'. Sì, diciamo che è gratis e tutto, però a noi la nostra fede un po' è costata. Se siamo qui, dietro la nostra esperienza, alle nostre spalle, ci sono tante scelte dolorose, ecco, un po' scelte anche di campo. E allora adesso vedere che uno arrivi tu e pretendi tutto e subito, è un po', ci dà fastidio, no? Un po' l'esperienza di Giona, no? Questa sindrome di Giona che Dio gli dice vai a Ninive e Giona dice no, ma perché non ci vai? Non ci vado perché alla fine so che tu sei buonissimo e che se io vado lì poco poco quelli si convertono, tu veramente li perdoni. E questo non va bene, non mi sta bene e quindi non ci vado, facci tu. Mi scoccia essere artefice di questa misericordia, un po' la sindrome anche del servo della prima ora, no? Ma c'è qualcosa di umanissimo in questo, non dobbiamo mica buttarci giù, però ecco, l'idea è che questo rapporto debba essere custodito in modo geloso, non possa, che è vero il contrario, no? Cioè fiorisce proprio se è condiviso, se è diffuso, altrimenti saremmo un museo, noi stessi non saremmo qui. Cioè noi vorremmo stabilire noi i criteri d'ingresso in questo regno, in questa comunità, non accettiamo che questa comunità non è nostra, è sua e i criteri li stabilisce lui, e se vanno bene a lui vanno bene a tutti. Questa è un po' la fatica, no? Quindi dopo uno si appella al codice, al canone, alla virgola, alla norma, al precetto, a mille questioni per non dover ammettere questo. Un po' come nelle relazioni, no? Cioè un'affettività, anche qui, non adulta, appunto, puerile, ma nel senso negativo del termine, no? Secondo, sembra che, seconda tentazione di questo ostacolo, è che il Vangelo, se noi non mettiamo condizioni alte, lo svendiamo. La paura di svendere il Vangelo, quindi un po' come quei locali che ti chiedono 80 euro, così la clientela si seleziona. Non lo diciamo esplicitamente, consapevolmente, però un po' è così. Ma mica si possono dare le mele ai porci, le perle ai porci, no? Cioè, mica si può svendere, questo è un rischio per noi, e perché ci sembra un po' di essere strumentalizzati, no? Di essere funzionali a qualcosa, penso per noi preti è un rischio forte, ma è un rischio anche per i catechisti, per i formatori, per gli educatori. Cioè, siccome io temo che tu ti avvicini alla fede, alla chiesa, alla comunità solo per un interesse funzionale, perché ti serve il sacramento, ti serve la cresima, ti serve il matrimonio, ti interessa solo il sacro, ma in realtà non ti importa nulla della fede, allora io ti metto un'asticella altissima, così produco che cosa? La fede, no, perché è un invito all'ateismo proprio grande, nel senso che uno ha già dato e dopo aver dato tantissimo dice tutto a posto per il resto della mia vita, quindi è un invito alla religiosità, forse sì, ma giova molto, mi sembra di no, cioè dai risultati non vedo comunque una grande, è un obiettivo abbastanza inutile, ti obbligo a ritenere che sia una cosa seria. Sì, forse sì, ma lavorando su che cosa? Appunto sull'obbligo, sul pedaggio da pagare per avere accesso a questa amicizia, non sulle motivazioni. Tant'è vero che è finito il pedaggio, è finita anche la motivazione, essendo tutto legato al cammino, si lavorava sul senso del dovere, sull'obbligo, sul precetto, finito il precetto, pagato il pedaggio e anche finito il cammino, era tutto lì. Terza tentazione di questi discepoli che si dicono ai bambini non rompete, non fate casino, eccetera, anche penso per tutelare il loro ruolo, no? Cioè a me ha colpito anche che nel caso del cieco Gesù un attimo prima gli dicono non rompere e un attimo dopo gli dicono alzati, ti chiama, e sono sempre loro. Cioè non è che Gesù lascia che sia la comunità che è stata ostacolo a quest'uomo che adesso sia strumento, no? E un po' perché così, per tutelare il nostro ruolo, per non essere scavalcati, mi rendo conto che il rischio peggiore, ma dobbiamo anche dircelo, a volte per legare le persone a noi stessi, per non perdere la nostra leadership della fede degli altri, neanche se ricevessimo i diritti d'autore, insomma, su quelli che sono diventati cristiani per le persone che abbiamo avvicinato al Signore. No, è il Signore che ha avvicinato a sé delle persone e si è servito anche di noi, indegnamente. Cioè noi non dobbiamo pensare al potere solo in termini di soldi, di poltrone, di carriera, ma in tutti i sensi, anche di gratificazioni affettive, di compensazioni. La comunità cristiana, per quanto possibile, ecco, dovrebbe essere al riparo da queste pressioni. Non lo sarà mai del tutto, però almeno il tentativo dobbiamo farlo. Esempio banalissimo: se in una comunità lo stesso servizio viene svolto da quella persona per 30 anni, ecco, forse il problema magari un po' si pone, no? Cioè forse ci si chiede se poi non ci possiamo lamentare che una persona finisca per coincidere con il ruolo che ha esercitato, anche se lo ha fatto gratuitamente, in buonissima fede e via dicendo. Terzo e ultimo spazio, il regno. Tutto sta lì, cioè bambini e discepoli sono chiamati a entrare nel regno. Il regno, che cos'è? Il regno è una società alternativa, una mentalità alternativa, è il cuore del Vangelo, è la vita cristiana che diventa relazione, diventa rapporto, diventa stile, diventa un modo di vivere, diventa un modo di pensare le cose e che si vede? Si vede, diventa affascinante, viene notato, tanta gente dice voglio essere anch'io cristiano, cioè il cristianesimo si è diffuso per questo, perché lo stile dei cristiani era talmente evidente, talmente visibile, che ha fatto presa in una società politeista, in una società comunque dove il cristianesimo era all'inizio molto marginale, anzi addirittura per tanti anni è stato perseguitato. Il regno di Dio è affidare a Dio la costruzione della realtà. Ogni società si costruisce bene o male su tre verbi: avere, salire, comandare. Bene o male, se ti guardi intorno, guarda l'attuale campagna elettorale che stiamo facendo, bene o male vedi queste tracce. Il regno di Dio è il ribaltamento di tutto questo: perdere, scendere, servire. Perdere, direi, scendere e servire. Perdere non solo materialmente, ma essere disposti a mettere da parte i nostri programmi, i nostri ritmi, i nostri progetti, le nostre priorità. Di perdere anche il tempo, diventare coloro che danno il tempo, accogliere gli altri nelle posizioni in cui sono adesso e non nella posizione in cui noi presumiamo che saranno. Ecco. Perdere anche, non so, mi viene in mente una cosa in cui mi sono imbattuto tantissime volte, perdere anche la propria aspirazione nella vita della comunità, cioè magari il tuo servizio nella comunità, quello che la comunità ti chiede, quello di cui la comunità avrebbe bisogno, quello in cui in definitiva saresti più adatto, non è quello che vorresti tu, no? Un po' come spesso nello sport tantissimi atleti sono esplosi quando i loro allenatori gli hanno cambiato ruolo. Cioè lì il genio sta un po' in questo: il Signore ti trova un ruolo che tu non diresti. Ecco, io collaboro con delle persone che all'inizio assolutamente non volevano fare quello che stanno facendo, ma lo stanno facendo molto meglio di quello che loro vorrebbero fare. Ecco, cioè anche fidarsi di un discernimento anche comunitario che non fai solo da solo, che non è solo ispirato al mi sento, mi sembra. Scendere, ecco, scendere è il movimento battesimale per eccellenza, questa immersione nell'acqua della morte, della Pasqua, per risalire nella vita eterna, nella risurrezione, scendere dalle nostre sicurezze, scendere dalle nostre posizioni, ecco, scendere anche qui da quello che ci è più congeniale, per abbracciare quello che sta in basso, quello che è meno visibile, quello che è meno gratificante. E non sempre, a volte, come dire, oggi c'è un po' la moda della carità. La carità è una cosa serissima, però a volte ci sono stagioni nella vita della Chiesa in cui una cosa è anche visibile, veste bene, diciamo, ecco, si nota. Forse il Signore ci chiama a scendere anche da lì, cioè non, carità non è solo vicinanza esplicita al mondo della povertà, della marginalità. Scendere anche nella carità è anche una sobrietà, è anche magari seguire quello che non fa rumore, quello che non andrà sui giornali, non sarai di strada, non sarai così, non avrai questa pubblicità e questa visibilità, proprio lì starai scendendo, proprio lì starai servendo il Signore e la Chiesa in quello di cui c'è bisogno. E infine servire, capite, sono verbi molto collegati, cioè quando tu perdi, scendi, se scendi alla fine servi. E servire è proprio... io direi servire è tutte le volte in cui noi mettiamo a disposizione la nostra libertà, la nostra volontà per un progetto che non ci appartiene. Anche per un progetto che non ci lascia niente senza pretendere nulla, senza aspettarci nulla. C'è il biografo di San Francesco che dice frate Francesco, quando ho cominciato a vivere a Rivotorto, insomma, comincio nelle campagne di Assisi, il tratto distintivo non era la povertà, non era l'unico, non era questa rivoluzione culturale della marginalità, non era l'unico, ci sono tantissime altre persone, Coeve, insomma, in lui c'era la capacità di non pretendere niente, senza pretendere nulla, cioè senza presumere e senza pretendere nulla da chi lo avvicinava. Ecco, penso sia un itinerario utile, ecco, un esercizio utile su cui, un metro, ecco, su cui nel tempo del silenzio, nel tempo del deserto possiamo misurarci tutti.